nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E con Leonardo Manera, adesso con Leonardo Manera. Non esageriamo.
Leonardo!
Niente, non si riesce a collegare. Non è da Salò. Ha dei problemi tecnici. Certo, c'è da dire, c'è pure Paolo Corleone in regia. Io l'avevo detto che ieri, dopo Carlo Salvatore, ci mancava Pluto, Paperino, e invece c'è Paolo Corleone. Eccolo qua, ho sentito un cric, cric, e forse Manera cric.
Sì, sono al telefono normale, buongiorno.
Buongiorno, ma cosa diavolo succede? Come mai non ti colleghi?
Ma guarda, non mi dava...
Riavvia il computer, riavvia, control alt cance.
Sì, ho fatto delle manovre abbastanza... Sì.
Hai caricato con la manovella, non... Va bene.
Ho fatto spento, adesso riacceso, so che sai quando si riaccende il computer ci vuole un po' di tempo.
Va bene, abbiamo tempo fino alle 11, guarda.
Che la tecnologia, guarda, veramente.
Ma se tu venissi qui in studio,
Sì.
Non ci sarebbe questo problema. E non ce ne sarebbero neanche altri.
Ma sai, dopo le ultime cose che mi sono capitate quando sono venuto in studio, devo stare un po' attento.
Ma quando è che tornerai in studio a sto punto?
Lunedì credo, salvo imprevisti, dovrei arrivare lunedì.
Vabbè, salvo imprevisti, signore e signori.
Adesso sto provando un attimo a rifare tutto, riaccendere, vediamo un po'.
Va bene, riaccendi. Allora, c'è Paolo Corleoni, c'è la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, siamo tutti qui contenti. È venerdì, tra l'altro, signore e signori, è venerdì. E niente, voi chiamate, scrivete, mandate messaggi al 349-238-6666. Oppure chiamateci all'800-24-0024. Caro... Cosa vogliamo fare? Andiamo, dai.
Adesso vediamo.
Ah sì, tu riavvia, tu stai lì. Fino alle 11, tranquillo. Cioè, bastava che riavviasse.
Sì,
Comunque
non ho riavviato, ho spento e ho riacceso.
Vabbè, la stessa, lei stessa.
No, perché riavviare si può riavviare senza spegnere, invece io ho proprio schiacciato il pulsante per spegnere forzatamente.
Precisetti! Molto bene, allora cari ascoltatori, da dove partiamo?
Dai. Niente,
fa rumori.
No, vabbè. Sto mangiando un tozzo di pane.
Vabbè, tu Paolo fai finta, rimettilo sul telefono, mettilo anche disturbato, no? Vai.
Io ieri mi ritrovo sulla prima pagina del Financial Times,
bello,
con la notizia che sono stata indagata. E se in Italia i cittadini capiscono perfettamente che cosa sta accadendo, all'estero non è la stessa cosa. Il punto è che quello che sta accadendo è soprattutto un danno che si fa alla nazione.
Io devo dire, tu hai detto già ieri e l'altro ieri non sei molto interessato. Effettivamente, secondo me, queste cose cominciano a venire a noia.
No,
a venire
basta.
A noia. Basta.
Guarda, ieri sera ho intravisto per 15 secondi programma di La Sette, quello della Piazza Pulita, dove c'erano due fazioni.
Finisci pure di fare colazione poi.
due fazioni, ciascuna di tre persone, compreso poi il conduttore, che litigavano ferocemente su questo. Guarda, veramente non se ne può più. Basta.
Dai, cioè, veramente, è meglio
chiudiamola lì. Sì. Basta. Sempre cose. Programmi dove vedi tutti talmente schierati in modo così astioso, a volte anche così pretestuoso, che viene voglia veramente.
Basta. Sì.
Come faccio io di non andare più a votare? So che non è una cosa bella da dire, ma insomma mi sono stufato veramente.
Poi ho letto questa dichiarazione: se i magistrati vogliono comandare il paese si candidino. Ma no, sta roba che ci riporta ai tempi di Berlusconi, sono proprio le berlusconate. Basta da una parte e dall'altra, basta. Ma parliamo dei Ferragnez piuttosto, di questa noia che da 40 anni ci perseguita la politica e i magistrati.
Spezzone di Piazza Pulita, ho visto per 15 secondi l'avvocato Ligotti, no?
Sì,
è quello che
era ospite.
È un personaggio da fare.
Spezia, sì.
Ecco,
sì.
Questo è perché esteticamente, per come parla, per come tiene gli occhi mentre parla, è un personaggio che mi darà sicuramente qualche spunto.
Ma quindi lo sai a proposito di questo, sei finito a lungo su Blob ieri sera, Mariolino Pandoro.
Davvero.
Sei finito in un tuo vis-à-vis con tale Christian.
Christian.
Al quale stavano vedendo che cosa? A un certo punto.
Che cosa?
Hai detto: ti stanno vedendo i capezzoli
di cuoio. Non lo sapevo.
Sì, vabbè, sei andato su Blob.
Mi fa piacere questo.
Io rivedevo Blob. Va bene, dai. Allora, parliamo dell'amore. Oh, grande tema.
L'amour. Di cosa parliamo ancora? Andiamo avanti anche con questa saga?
No.
Verragni?
No, adesso Corona fa uscire un libro. Pensa un po',
De Venez da Verragni? Parliamo De Venez e da Verragni.
No, guarda, io sono rimasto colpito. Oggi la stampa racconta di un'intervista rilasciata al Times of London da Bill Gates, uno dei grandi potentoni della terra, che sono potenti, hanno l'economia in mano, hanno patrimoni che è da far impallidire Paperone, ma poi dopo fanno queste interviste e parlano delle cose di cui parliamo tutti noi, l'amore, mi pento di avere divorziato da Melinda, c'è qualcosa di straordinario, senti un po' per te, nel trascorrere la vita adulta con la stessa persona. Così parlò Bill Gates.
Per chi ce la fa, sì, è vero. Sono pochi quelli che ce la fanno, ma a loro vanno tutti i miei complimenti. E se qualcuno riesce a mantenere il rapporto superando le avversità, le maree che ci sono dopo un po' di anni, ma dopo procede in modo sereno. Bisogna superare quei 20-30 anni di difficoltà. Poi,
poi dopo tutto torna. Sai che però è un po' la vicenda di Pupi Avati. Qualcuno ha accusato di... mi hanno detto delle mie amiche, ma è una visione proprio maschilista, molto maschile, non maschilista. Perché anche Bill Gates dice: per anni ho passato tempo coi bimbi, ma lei faceva la maggior parte delle cose. E poi quando ci siamo conosciuti non avevo così successo, mi ha visto attraversare tante cose, adesso vorrei recuperare il tempo. Ho capito. Prima hai fatto Bill Gates. Poi adesso, quando cominci a invecchiare, la
però
vorresti.
Tutto questo,
ancora a fianco.
Però scusa, in tutto questo si presume, noi siamo in Occidente comunque, Bill Gates, anche lui vive in Occidente, quindi c'è libertà di scelta, io credo, ormai anche per le donne.
Sì.
Quindi una donna può anche dire: no, guardi, io questo tipo di vita non mi adeguo, non sono.
Infatti gli ha detto di no. Non è che adesso arrivi a 70 anni e dici: oh, come
vabbè,
vorrei!
È andata, basta, si sono separati. Cioè, poi devo anche dire che con gli occhi poi del passato, rivedendo le cose in passato, le scelte sempre potevano essere diverse, ma le scelte purtroppo si fanno nel momento in cui bisogna farle.
Sì, sì.
Dopo, andando avanti con gli italiani, sai, io anch'io avrei rifatto tutta diversa la mia vita. Ecco. Mai avrei partecipato a Uno Nessuno 100.000,
per esempio,
vedendolo oggi.
Per
però in quel momento ho fatto questa scelta malaugurata. Quindi...
Ti ricordo che Mariolino Pandoro, che adesso porti in giro a Zele, è nato qui.
È nato grazie a una signorina che lavorava e che lavora, credo, tuttora in un'agenzia immobiliare, che mentre mi proponeva un appartamento aveva un atteggiamento molto amicante.
Simile, molto simile. Comunque, sì. Vince sempre, signore e signori, Donaldo Trumpo, come lo chiama il nostro GR Meloni, Donald Trump. Ragazzi, io voglio dire, c'è una tragedia in America, 67 morti, un aereo che si scontra con un elicottero, famiglie straziate. Donald Trump se ne esce in conferenza stampa dicendo sostanzialmente che è colpa della vecchia amministrazione, Biden e Obama, perché hanno messo nella Federal Aviation Administration, che gestisce i cieli americani, tutte persone badando all'inclusione, quindi omosessuali, disabili psichici, nani!
Ma perché? Non ho capito.
Ciechi! Cioè, nel senso, Trump dice è colpa delle vecchie amministrazioni che hanno fatto politiche di assunzione, sì, di nani, ciechi, disabili mentali, come se facesse intendere che mettono un non vedente alla torre di controllo. Ma è molto offensivo.
Un non vedente alla torre di controllo, va bene, quello,
te lo faccio sentire.
Targeted disabilities are those disabilities that the federal government, as a matter of policy, has identified for special emphasis in recruitment and hiring. The FAA's website states they include hearing, vision, missing extremities, partial paralysis, complete paralysis, epilepsy, severe intellectual disability, psychiatric disability and dwarfism.
Dwarfism, nanismo, cioè dice hanno fatto delle politiche di assunzione di gente con problemi di vista, di udito, paralisi, epilessia, nanismo. Ma secondo voi li mettono in cioè mettono uno che non è vedente alla torre di controllo? Voglio dire, tutte le aziende fanno assunzioni di persone, ma è una roba incredibile. Ma con 67
Trump...
morti, le famiglie dei morti, ma come diavolo si fa? Ma piace.
A volte Trump
piace
dice
ai
delle
trampiani.
Cazzate.
No, ma piace.
Queste proprio cazzate, ma anche devo dire offensive. Poi, tra l'altro, se uno le guarda in modo obiettivo, sono frasi molto offensive, ma vedrai che alla lunga tutto questo. Sì, come quando disse che mangiava cosa, i gatti, che gli extracomunitari mangiavano, e poi alla fine quello divenne una canzone, e quindi poi alla fine sono quelle frasi a effetto di cui poi si conserva magari uno strascico, no? Dice, ecco, hai visto, hanno assunto quello là nella pubblica amministrazione che non è a posto ed è successo quell'altro, magari rimane una eco di tutto questo.
Ma chiaro, piace a loro, non so se piace ai familiari dei 67 morti e ai 67 morti. Questo non lo sappiamo, se piace questa minchiata, se piace, non lo so, ho dei dubbi. Senti, invece ti faccio sentire, c'è una polemica in Calabria contro Romano Prodi. Romano Prodi ha fatto un'intervista a TV 2000, ad Antonio Di Bella, e parlava del centro in Albania per migranti e ha fatto una proposta che ha suscitato qualche polemica in Calabria.
Lo stesso campo non si poteva fare, se lo volevo fare, non si poteva fare in Calabria, che tra l'altro si dava da lavoro a delle persone in zone che ne avevano bisogno.
Ma
perché?
Perché
in Albania?
No, lo chiedo io, perché? Presidente Prodi, perché? Scusa questa... Perché?
Mi sento spiacente che questa mia affermazione sia stata interpretata in modo polemico.
Beh, ma perché in Calabria?
No,
in Emilia Romagna, scusi, nella sua regione, perché in Calabria?
C'è una spiegazione molto chiara. Ecco, che la Calabria ha delle difficoltà di trasporto. È difficile muoversi dalla Calabria. Quindi se vogliamo prendere gli extracomunitari e li vogliamo mantenere in un posto da dove non si possono spostare per difficoltà oggettive, questa è proprio la Calabria.
Devono
stare lì, rimanere fermi.
Fermi.
perché non ci sono le ferrovie, è difficile spostarsi ed è il posto migliore per gli extracomunitari se non vogliamo che vadano in tutta Italia. Vabbè. Lì fermi.
Ecco. Perché?
Perché? Non lo so. Vabbè, è venuta così. La Calabria poteva citare una delle 20 regioni italiane.
Perché?
La Calabria. Bene, bene. Noi invece ci spostiamo in Campania, idealmente. Perché? Perché lo dico io. Abbiamo sentito e abbiamo visto sui giornali che c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sede a Strasburgo, che riguarda la cosiddetta Terra dei Fuochi. O intanto questa espressione, ricordiamo, nasce da un rapporto di Legambiente del 2003. Si tratta di un'area, 90 comuni tra le province di Napoli e Caserta, ci sono circa 3 milioni di abitanti in quella zona, dove da anni e per anni ci sono stati sversamenti illegali, roghi di rifiuti, causando, secondo molti rapporti, anche molte vittime per tumori correlati. Ora c'è una sentenza, appunto, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ordina allo Stato italiano di adottare entro 2 anni misure generali in grado di arginare il fenomeno dell'inquinamento. Allora, io voglio salutare Valentina Centonze, avvocata, che insieme ad altri colleghi ha assistito 71 ricorrenti alla Corte Europea. Buongiorno, avvocata, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
Grazie a lei, perché si parla, se ne è parlato in film, in libri, Gomorra. Voglio ricordare anche la mia cara amica Nadia Toffa, compianta delle Iene, ha fatto
tutti
tanti
la
servizi.
Ricordiamo.
Esatto, ha fatto tanti servizi. Cosa vuol dire questa sentenza per voi?
Allora, sicuramente questo è un momento di riscossa, perché non dobbiamo dimenticare che dietro il lavoro fatto per portare ad emersione queste verità c'è stato anche comunque un forte tentativo di disconoscere l'esistenza del problema. E questo comunque, diciamo, soltanto oggi con questa sentenza viene acclarato che quello che comunque veniva denunciato era verità. La Corte infatti comunque, diciamo, ha ritenuto provato all'esito comunque di questo giudizio che comunque la violazione dell'articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, del diritto alla vita, è un fatto concreto, reale. C'è un pericolo quindi concreto, reale, imminente per la salute dei cittadini a causa dell'inquinamento ambientale. Ed è un fatto talmente evidente che, secondo la Corte, richiedeva degli interventi appropriati, sistematici e urgenti, che tuttavia comunque non sono stati approntati, sebbene comunque lo Stato fosse a conoscenza di questo problema almeno da 30 anni. Sono infatti del 1988 le prime commissioni parlamentari di inchiesta che indagavano sul ciclo dei rifiuti, quindi del rapporto tra imprenditoria e malaffare, e comunque accertavano che comunque c'erano degli sversamenti di rifiuti tossici provenienti dal nord, qui nelle campagne comunque della Campania. E questa circostanza, quindi, comunque ad oggi, poi secretata comunque, diciamo, insieme alle dichiarazioni dei pentiti, è rimasta comunque, diciamo, fino al 2013 nascosta ai cittadini stessi, i quali comunque ignoravano e talvolta hanno anche acquistato delle case in prossimità di zone di discariche abusivi senza saperlo. Quindi la Corte ha fatto presenze, cioè ha recepito questa informazione e ha evidenziato anche comunque la violazione del diritto all'informazione che hanno subito i cittadini campani, perché comunque queste informazioni venivano secretate e soprattutto comunque non si interveniva materialmente per rimuovere la causa del pericolo. Quindi è duplice la violazione, sia sotto il profilo del diniego dell'accesso alle informazioni da parte dei cittadini, sia sotto il profilo del mancato intervento e quindi della condotta omissiva rispetto alla risoluzione di una problematica.
Bisogna capire adesso cosa succederà, cioè la Corte ha anche stabilito che lo Stato italiano deve fare qualcosa nello specifico nei prossimi 2 anni.
Sì, la Corte ha comunque evidenziato che tutto ciò che è stato fatto è farraginoso e comunque limitato, insufficiente, inadeguato a garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini. Ha quindi individuato delle aree in cui lo Stato deve dimostrare di intervenire in maniera concreta nei prossimi 2 anni. Parla infatti comunque di mappature del territorio, parla di bonifiche e parla di creazione di piattaforme dove comunque sia possibile garantire in tempo reale l'individuazione dei siti contaminati, le popolazione approntate per far fronte, quindi comunque diciamo alle bonifiche, e praticamente quindi garantire in questo modo anche il diritto all'informazione dei cittadini mediante l'accesso alle piattaforme.
C'è da dire, mi ha colpito che oggi Don Patriciello, parroco a Caivano, intervistato dal Corriere della Sera, dice: sì, sono soddisfatto, ma non c'è gioia, cioè penso ai tanti funerali celebrati, alle tante persone morte. Certo, uno deve guardare anche al domani con un po' di speranza, però ecco, chiedo anche a lei che tipo di sentimento c'è da parte della popolazione in questo momento.
Beh, allora sicuramente comunque, come le dicevo, è un momento di riscossa, quindi comunque la notizia lascia anche intontiti, perché comunque diciamo ce l'aspettavamo, dico la verità, però comunque diciamo la notizia ti lascia intontito, perché comunque è un risultato che stai perseguendo da 11 anni, perché ricordiamo che questo ricorso è stato depositato nel novembre 2014, e in questi anni tante persone che comunque avevano riposto aspettative e fiducia chiamavano al mio studio per avere notizie, e io dovevo purtroppo dire loro che ancora non si sapeva nulla. Beh, molte di quelle persone non hanno chiamato più, sono morti, molti ricorrenti, tra questi c'è anche mio padre, che figura proprio tra i ricorrenti su cui si è pronunciata la Corte, perché questa è una sentenza pilota, ricordiamolo, cioè si pronuncia su un primo gruppo di ricorsi e dice: per gli altri 4.700 ricorsi ancora da notificare, diamo allo Stato italiano il tempo di 2 anni per provvedere a queste attività, e laddove non lo farà, poi decideremo in ordine ai risarcimenti dei danni morali.
Non sapevo di questa, tra l'altro, coincidenza di questa vicenda personale, insomma, questo per dire come tante volte le vicende professionali si intrecciano anche con le vicende personali.
Allora io posso soltanto dirle una cosa, che questa iniziativa è partita da me perché sono innanzitutto un ambientalista e comunque diciamo vivo ad Acerra, che è uno dei paesi della Terra dei Fuochi, ed è stata colpita comunque diciamo da problematiche familiari rispetto comunque al problema, come molti qui, e quindi comunque avendo la possibilità di mettere a frutto la mia professione di avvocato, ho pensato comunque di rendere un servizio a tutti, e quindi comunque la gratuità di questi ricorsi consente quindi anche di ritenere che il numero comunque dei ricorrenti che hanno potuto denunciare è anche grazie comunque diciamo al lavoro di molti professionisti.
Noi intanto la ringraziamo, grazie avvocata Valentina Centonze per essere stata con noi. Vedremo cosa ci sarà di sviluppi nei prossimi anni, perché questo prevede tra l'altro la sentenza. Allora, caro Leonardo, ma tu hai visto un video che gira dei festeggiamenti per il Capodanno cinese? Sicuramente no.
No, non ho visto niente.
È un video per me un po' inquietante. È un balletto tutto ben organizzato, solo che dietro, devi immaginare, in terza fila ballano delle donne e degli uomini, e davanti a loro ballano in maniera perfetta dei robot, degli oggetti.
Con le fattezze proprio da robot,
sì,
classico.
Umanoidi, cioè nel senso si vede proprio con le gambe, tutto d'acciaio, le mani. Questo ce lo chiede Prodi. Devo dire, è un'immagine a cui dobbiamo abituarci, è un'immagine del futuro neanche tanto prossimo, però mi ha inquietato tanto, ma tanto tanto, cioè non gli ha messo la maschera da uomo, erano proprio tutti in ferro. Perfetti, non fanno mai un errore, non scivolano,
non cadono. Non sei contento di aver fatto parte dell'ultima generazione completamente umana?
Sì.
Siamo i testimoni adesso di un passato che ormai sta finendo, l'ultima generazione, noi che siamo sulla Terra adesso, tutti voi, tutti noi. Siamo comunque i testimoni del passato, siamo roba da preistoria ormai.
Sì, ci dicono, sono
dinosauri.
Certo, è intelligenza artificiale, sono gli ecco, si chiamano androidi. Devo imparare questa nuova parola, androidi.
Non è da tanto che si usa questa parola.
Sì, vabbè, ma certo, ma adesso devi impararla, nel senso,
ho
fatto colazione con un androide. Ecco, tra poco dovremo abituarci. No, niente, il mio androide vicino di casa mi ha detto che faccio un po' fatica ancora. Tra poco ne parleremo, perché ovviamente viene dalla Cina tutto questo, con la nostra Giada Messetti.
Uno. nessuno. 100 Milan.
I've been taking my change out the wishing well. I got no secrets to hide, I got nobody to tell. When my mouth it gets dry, I take a drink from the hose. That's when my rhetoric died, but I've done better than most. 'Cause I'm free.
Leonardo, collega l'intelligenza artificiale, così lei lavora e tu sembri un fenomeno.
Milan, non l'hai capito, quello non trasmette da salò, trasmette da salotto.
Questa non è male, non è male, non è male.
Manera, non è che non andando a votare risolvi il problema. Secondo me andando a votare, votare scheda bianca, cioè se tutti quelli che non sono andati a votare fossero andati a mettere la scheda bianca,
e allora?
Qualche domanda ai politici si sarebbero fatte,
no,
visto che la maggioranza relativa del paese.
No,
così si dovrebbe fare.
No, non si farebbero domande, direbbero effettivamente c'è il grande problema delle schede bianche. Ho vinto.
Se ne parlerebbe un giorno.
C'è, però c'è
giorno
questo,
dopo le elezioni.
Cosa ne pensa di questo grande problema delle schede bianche? Beh, è un problema su cui riflettere. Ho vinto, dai, andiamo a fare il governo. Così farebbero. Va bene.
Donald Trump ha detto che la Federal Aviation non funziona perché hanno assunto i nani.
non ha proprio detto così, ha fatto sì. Allora, Giada Messetti è con noi. Buongiorno, ciao Giada, ben ritrovata.
Buongiorno a voi agli ascoltatori, buongiorno.
Io sono partito da questo balletto che tu hai visto, anzi tu forse insomma ci puoi anche spiegare bene il senso di questo balletto. Leonardo non l'ha visto, molti mi hanno scritto, anche il mio amico Francesco Musolino che saluto, mi ha detto l'ho visto, inquietantissimo. Gli androidi, tutti di ferro. Sai io cosa ho immaginato? Mi sono immaginato questa scena, non molto, che uno di questi androidi, come non so, fosse un Blade Runner moderno, a un certo punto in un film, do già la sceneggiatura, tira fuori un fucile automatico durante il ballo e inizia e da lì inizia lo sterminio dell'umanità, così basta.
Ma infatti bisognerebbe rileggere Io Robot di Asimov, secondo me bisognerebbe ritirarlo fuori. Sì, dunque, allora intanto il contesto, allora questa danza, tra l'altro con la regia di Zhang Yimou, che tutti avrete sentito nominare perché è uno dei registi cinesi più famosi, Lanterne Rosse, cioè è proprio un regista grandissimo, ha fatto questa coreografia all'interno di questo programma che è il Gran Galà di Capodanno, che è una trasmissione televisiva che va in onda la sera della vigilia di Capodanno in Cina, che dura tipo quattro ore e mezza, piena di canzoni patriottiche, coreografie, eccetera, che viene visto da 1.200.000.000 di persone.
Okay.
Quindi noi diciamo sempre che il Super Bowl è la trasmissione più vista del mondo, ma il Super Bowl ha 125 milioni di spettatori, tipo, quindi sempre le misure cinesi sono sempre molto, e insomma è stato fatto questa coreografia con i robot che sono i robot umanoidi, come dicevi giustamente tu. Allora, ci sono varie letture. Intanto, ovviamente, questo orgoglio cinese tecnologico molto forte, esatto. Questa, perché tra l'altro ballavano una danza tradizionale che ha come caratteristica il fatto di far ruotare dei pezzi di stoffa circolari e li riesce a far ruotare talmente veloci che sembrano poi dei piatti, no? Che stanno in equilibrio sulle dita.
Saranno bravissimi i robot a farle girare. Non sbagliano
sono bravissimi.
Mai sbaglio.
Esattamente. Allora, in molti hanno letto questa cosa che, tra l'altro, su l'applicazione Xiao Honshu, che è quell'applicazione in cui gli americani sono andati in qualche modo a iscriversi quando c'è stato il momento che TikTok sembrava chiudesse in America, non è che hanno apprezzato tantissimo, nel senso, li hanno trovati molto brutti. Però, detto questo, sembra che sia l'ennesimo come dire, messaggio indiretto agli Stati Uniti, soprattutto nella settimana in cui è uscita DeepSeek, a dire state attenti che noi comunque non è che siamo proprio indietrissimo, nel senso che ad esempio i robot umanoidi di Optimus, che è l'azienda di Musk, sono molto lenti a camminare, ad esempio, no? Leggevo in questi
come
giorni
come ballavano questi,
e
però
questi, esatto.
Attenzione, su TikTok c'è un messaggio di Donald Trump che Leonardo Manera sa bene, che qual è Leonardo su TikTok?
Non lo so, è colpa...
No, dai,
è colpa? Ecco.
TikTok is back! Ma ragazzi...
Ah. ma sono passati troppi giorni.
Come mi sei lento, come mi sei
non
lento.
Non ricordiamo più. Cioè.
Vabbè. Quindi ragazzi, è guerra tecnologica a 360 gradi.
Ma
scontro
cinesi,
di propaganda da tutte le parti. Sì.
Ma i cinesi non sono preoccupati da tutto questo? Perché magari siamo più preoccupati noi occidentali, ma loro invece pare normale, si sono già abituati.
No, i cinesi non sono... No, perché allora... I cinesi vivono come strategica questa corsa alla tecnologia, nel senso che hanno la consapevolezza che chi sarà leader nelle tecnologie sarà anche il leader mondiale, no? In questa riscrittura dell'ordine mondiale è molto importante avere la leadership tecnologica. Loro si sentono che gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno portato avanti delle politiche di contenimento dell'ascesa tecnologica cinese, quindi in realtà leggono abbastanza tutto questo come... l'orgoglio di essere riusciti
meglio
a fare delle cose nonostante ci sia qualcuno che cerca di mettere gli ostacoli. E diciamo che questa settimana ci sono stati due messaggi grossi, questi robot, e poi c'è stata questa uscita totalmente a sorpresa, che della serie nessuno l'aveva vista arrivare, di questo chatbot di DeepSeek,
che ricordiamo il garante per la privacy ha bloccato in Italia tutta la questione dei dati. So che tu l'hai provato, ovviamente, ma esiste questa censura effettivamente? Cioè hai fatto...
No, allora sono assolutamente su DeepSeek sono censurati i temi che sono normalmente censurati in Cina, cioè le questioni legate allo Xinjiang, alla repressione della minoranza uigura, Tiananmen, Xi Jinping stesso, se tu fai domande su Xi Jinping. E che poi fa una cosa strana di DeepSeek, perché in realtà ti risponde e poi cancella e dice sorry, non posso parlare di questo tema.
Beh, ma stupendo,
è abbastanza assurdo.
Distratto.
Se tu riesci a fare lo screenshot, cioè se tu fai lo screenshot ce l'hai il testo in realtà.
Quindi cade nel trappolone e poi è una censura, esatto, che arriva un po' in ritardo. È strano per l'intelligenza artificiale, però che...
Sì, probabilmente devono
evidentemente
ancora
è una scelta che è stata fatta, bisognerebbe capire perché.
No, ma magari siccome è uscita adesso, magari siccome loro sulla censura sono molto, devo dire, precisi, mettiamola così, uso questa parola, ma ovviamente non è che sto dicendo viva la censura cinese, però proprio sono molto, magari devono ancora capire bene come velocizzare questo processo. Cioè in realtà si legge, poi se tu fai lo script ti resta anche il testo e poi si cancella, però purtroppo in Italia l'hanno tolta, l'hanno tolta, quindi non ho più potuto fare più esperimenti, nel senso che ieri alla fine non ho fatto niente. Quindi insomma, diciamo che per la prima volta noi abbiamo provato a tastare questo chatbot cinese con anche la censura che di solito viene applicata dentro il territorio cinese, perché ricordiamo che la Cina ha costruito, nonostante Clinton negli anni 2000 avesse riso in faccia ai funzionari cinesi che dicevano riusciremo a controllare internet, e lui gli rispose sarà come attaccare con un chiodo la gelatina al muro, la Cina in realtà è riuscita a costruire un sistema chiuso di internet dove la censura sia delle notizie che arrivano dall'esterno sia proprio a livello interno ormai è chirurgica, ma a livelli incredibili. Dopodiché i cinesi però usano tutta una serie di mezzi molto anche creativi per riuscire a girare questa censura. Quindi non immaginiamoci sempre un internet cinese monolitico, cioè i cinesi in realtà sono anche molto creativi e sanno, cioè anche perché partono da questo presupposto che ci sono dei temi su cui non si può parlare, perché c'è questo patto non scritto tra cittadini e governo per cui il partito in questi decenni ha dato il benessere, in cambio i cittadini hanno rinunciato ad occuparsi di certi certe tematiche, sia politiche che insomma, ad esempio, appunto, ci sono
una sorta
la politica
di...
in Cina non è un tema, non è che la gente va al bar e parla di politica.
No, chiaro, una sorta di autocensura. Senti, esatto. Giada, per...
Scusa, una curiosità, in Cina quindi non ci sono talk show politici dove ci sono due magari fazioni contro
Meno male, non esistono programmi
di questo tipo.
Ma che meno male.
Durante il Covid, diciamo, i Novax in Cina non esistevano.
No, beh, certo,
così.
Se esistevano non ce li facevano vedere.
Esatto.
Senti, no, però... per concludere, volevo chiederti questo sul Capodanno, perché c'è stato ovviamente grandi spostamenti di centinaia di milioni di persone, come ci hai detto settimana scorsa. Il presidente che parla, insomma, ricordiamo che siamo entrati nell'anno del serpente.
Xi Jinping ha fatto un discorso più ottimistico del solito, diciamo che lui gli ultimi discorsi che ha fatto ha sempre riconosciuto i vari problemi che la Cina deve affrontare in questo momento, no? La crisi del settore immobiliare, il consumo interno al palo, la disoccupazione giovanile alta, e qui ha fatto invece un discorso più motivazionale, no? Cioè, abbiamo dimostrato ancora una volta che nessuno può in qualche modo impedire al popolo cinese di perseguire una vita migliore. Questo è stato il messaggio. E l'altra cosa che volevo segnalare, scusate se torno su DeepSeek, che noi abbiamo sottolineato molto il fatto che è costata pochissimo rispetto, no, a ChatGPT, ma la cosa secondo me interessante è che consuma molto meno energia, perché sul green la Cina sta veramente facendo sul serio, cioè a livello di riduzione delle, poi è il paese più inquinante del mondo, però sta investendo tantissimo sulla transizione green, e il fatto che abbia creato un chatbot di AI che consuma molto meno dei chatbot americani è molto interessante. Pensate che quest'anno ha superato con 6 anni di anticipo l'obiettivo di raggiungere i 1200 gigawatt di rinnovabili, che era un obiettivo fissato per il 2030, l'ha già raggiunto quest'anno. Quindi questa cosa di DeepSeek è molto interessante dal punto di vista energetico, secondo me, oltre che, vabbè, che è costata poco.
Staremo a vedere. Intanto Giada, grazie Giada Messetti, noi ti aspettiamo,
grazie
anche in studio, quando vuoi, sai che se sei da queste parti
verrò, promesso.
Ecco, ottimo, ottimo. Giada Messetti, grazie per essere stata con noi, salutaci, dacci ogni volta ci devi dare una parola o un'espressione cinese, perché qua Leonardo Manera
impariamo a rivederci, che è molto semplice, che Zai Zien.
Leonardo, hai capito?
Zai Zien.
Perfetto. Zai Zien. Pronuncia perfetta. Ottimo.
Bene. Andiamo al traffico. Ciao Giada, ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Pensate che bello, sugli umanoidi fanno ruotare benissimo le stoffe, magari riescono anche a fare la guerra loro, e così si ammazzano fra di loro e non si ammazzano gli umani, e dietro a qualche console qualche maniaco della guerra magari si sfoga così anziché ammazzare la gente.
Gli android. Allora, ci ha scritto e allora ho detto no, ti dobbiamo chiamare in onda, e giuro non è né per risolvere i problemi del computer di Leonardo Manera, né per risolvere i problemi, ormai è il risolutore dei problemi di Leonardo Manera, Cesareo, Davide Civaschi, chitarrista delle Storie Tese. Buongiorno. Ciao.
Manera è bravissimo a risolversi i problemi.
Sì.
Fa un po' di scena, dai.
Vabbè. Sì.
Io lascio che prendano una loro direzione da soli.
Esatto,
ecco, poi in qualche modo si compongono i problemi.
Esatto. Prima o poi si autorisolvono.
Specialmente le multe, anche mio fratello cercava di far finta di niente, poi ci sono arrivati negli anni d'oro 6 milioni di arretrati perché pensava che così sparissero.
In Svizzera? Ma sempre in Svizzera?
No, in Italia.
No, era per gettare un po' di terrore a Leonardo Manetta. Però Davide Civaschi, a proposito di quello che ha detto ieri Trump, cioè la questione appunto di abbiamo assunto tanti gente con problemi, con l'epilessia, col nanismo, disabili psichici, disabili mentali. Hai fatto una storia un po', come dire, su
forte.
Instagram, un po' forte.
Diciamo forte?
Perché?
Ho preso un'immagine di Trump con dei baffetti inconfondibili che non sono quelli di Olio, ma sono quelli di un personaggio tedesco molto famoso,
sì.
Perché mi ricorda quell'atteggiamento, mi ricorda quell'atteggiamento. Ovviamente non sta uccidendo sistematicamente persone disabili, però l'atteggiamento di comunque toglierle dalla società sistematicamente, specialmente del lavoro, è agghiacciante. Cioè anche io stesso sono stato a 18 anni aiutato con l'allora legge che obbligava le aziende ad assumere un certo numero di disabili a trovare lavoro, e tra l'altro non so se adesso è cambiato, ho preso quello che offrivano, perché io comunque, avendo un arto colpito dalla polio, mi hanno sbattuto per 6 mesi in magazzino a spostare scatoloni, a guidare il muletto e senza tante storie.
Ma io devo dire una cosa, dire una cosa, che anch'io un pochino quando ho sentito Trump dire così, Leonardo, non so te, anche a me è venuto un pochino in mente un'associazione mentale storica che fortunatamente io mi sono trattenuto, ma l'artista Cesareo nella sua...
Praticamente viene fuori questa eugenetica che è l'igiene razziale. Cioè Hitler promulga questa legge per la sterilizzazione di disabili psichici e fisici. Inizia tutto da lì poi, il vario sterminio di persone che secondo la sua mente erano inferiori alla razza tedesca.
Ma ragazzi, se ci pensate, quello che ha detto prima Leonardo Manera, cioè se un presidente americano dice è caduto un aereo, perché c'è stata una politica di assunzione di persone con diverse abilità per anni, cioè quello che rimane un po', è chiaro che non è stato esplicito,
rimane un eco di sta roba,
che
per
quelle persone sono un problema.
comincia a pensare che tutto sommato è vero che è un po' colpa di quelli lì, questo è il problema.
Perché lui parla di menti inferiori eccetera, mi viene da far subito la battuta e gli direi allora dimettiti subito.
Sì, perché ha detto ci vogliono menti superiori, menti brillanti, menti... dopo uno dice, vedi, quel disabile lì. Chiaro che la persona, come dire, poi stupida cade in questo tipo di ragionamento, ma se tu gli dai un assist un po' ambiguo...
È agghiacciante in tutti i sensi, a parte che insomma trovare e collocare un disabile inutile che si faccia un ragionamento molto semplice, intanto lo aiuti, secondo luogo diventa un contribuente, quindi è automaticamente anche un peso diverso economico dello Stato, al di là del bene che fai alla persona. Quindi le politiche che sta mettendo in gioco Trump, ma su tutto, sono veramente agghiaccianti. Io spero che gli americani si rendano conto di aver fatto un grosso sbaglio,
ma
io spero.
Bisogna vedere se a queste buttad segue qualcosa di concreto. Certo è che appunto l'idea che ne resta non è positiva.
A me sembra che purtroppo in poche settimane, in pochi giorni, quello che ha detto sta facendo, perché insomma tante cose le firma e le mette in atto,
ed è quello che infatti
in una velocità impressionante,
ed è quello che in realtà, al contrario di quanto dici, purtroppo temo piaccia molto anche. C'è gente che ci ha mandato messaggi, dice: è vero, ci vogliono persone di livello superiore alla torre di controllo, ma dai, sì, invece no, noi stiamo pensando che abbia,
che
abbia messo
che
una persona
non vedente,
non vedente appunto,
dai, ma è ovvio.
Vabbè.
È una cosa talmente però irreale che insomma ci si chiede anche come si possa dare retta a questo tipo di affermazioni, cioè, e anche dirle, non lo so, io non me lo spiego.
Ci sarebbe poi tutto un tema legato a che problema sarebbe invece un affetto da nanismo alla torre di controllo, ma vabbè, dobbiamo fermarci perché
è ovvio, sì. È meglio stare zitti, ma ecco.
Davide, grazie.
Niente.
Grazie a Davide Civaschi. Per poi tutti i consigli a Manera, ti do il numero di Manera.
Io
così.
Sto sempre attento e cerco di risolverli.
uno per uno.
È da novembre che ho il computer che non riesco a far funzionare bene.
Grazie a Cesare, andiamo al giornale radio.
Nessuno. 100 Milan.
L'intelligenza artificiale è una battaglia di retroguardia. Adesso chi sa usarla a proprio vantaggio è considerato un fenomeno, ma tra un anno, forse due, non più di tre, il concetto sarà perfettamente ribaltato. Sarà considerato lui normale e un coglione incapace chi non la sa adoperare.
D'altra parte, comunque la si pensi, se il fascismo e il nazismo sono andati al potere è proprio perché all'inizio, quando ancora non avevano preso decisioni drammatiche, ma dicevano quelle cose, tutti hanno detto: vabbè, ma le stanno solo dicendo e non stanno facendo nulla di concreto. Quindi occhio, ragazzi.
Allora, provato DeepSeek, assolutamente fantastica. Ho chiesto cosa sono i giacartoni prescritti e ha risposto correttamente che è un epiteto che gli altri tifosi utilizzano nei confronti dei tifosi dell'Internazionale di Milano. Assolutamente fantastico.
Sì, la vicenda degli scudetti, i dati.
Insomma, io credo che l'intelligenza artificiale diventerà così diffusa per tutti che tutti la sapranno usare, certo, poi in modo più o meno efficace, però
chiaro,
insomma.
Chiaro. Vabbè, non entriamo con l'intelligenza artificiale nel mondo del calcio, che poi è dell'Inter, che domenica c'è il derby, si può sospendere. Vabbè, dai, andiamo avanti. Il derby, dico, questa volta.
Milan, visto che in Cina sei contento che non ci sono le trasmissioni politiche tipo Ballarò e Carta Bianca,
Ballarò
e vali ed eventuali, non ti piacciono, ti stufano, vai a vivere in Cina, vai, così non c'è le trasmissioni, vai a vivere in Cina se ti piace tanto la Cina.
No, un'altra soluzione, sto in Italia, ma si facciano delle trasmissioni come le faceva Sergio Zavoli. tribuna politica Jader Iacobelli. Prego, adesso diamo.
È inutile dire sempre così. Ormai
diamo la parola all'onorevole Bignami, sottosegretario. Sì. Onorevole Bignami, prego, a due minuti. Finiti i quali, prego, adesso diamo la parola all'onorevole Malpezzi. Prego, onorevole Malpezzi, dica lei. Vorrei questa noia mortale, non le guarderei per noia, eppure, ma non le guardo neanche eppure, adesso per rissa, cioè non le guardo.
Sì, no, adesso sono diventati inascoltabili.
Esatto.
Cioè, è un continuo offendersi, urlare, gridare, parlar poi sai sopra. Già quello che diranno dopo, quindi è totalmente inutile, perché ormai, siccome sono delle parti così predefinite, anche quelle dei giornalisti, che sai già tutto quello che ogni giornalista dirà più o meno.
Ma non solo, dicevo, guardi che uno più uno fa due, ma non è vero, non è vero, non è così, la smetta, non ecco, è così, non dica menzogne.
Devo fare un apprezzamento. Quando mi capita di sentire Travaglio, invece, devo dire che non so mai esattamente che cosa dirà. In questo, ecco. Secondo me merita una lode per questo, perché ha sempre delle posizioni, a parte quando parla dei 5 Stelle, ma a parte quello ha sempre delle posizioni anche sorprendenti.
Senti qua sulla radio di Confindustria, l'amico di Travaglio.
cosa c'entra con la radio di Confindustria?
No, ma niente, volevo creare un po' seminare zizzania. Dunque dovresti, ma lo vuoi fare il monologo?
Sì. Come vuoi, guarda. Per me è uguale.
Perché mi ha messo gli ascoltatori, il nostro Lorenzo ha messo.
E allora sentiamo gli ascoltatori.
Sentiamo Luigi da Chieti allora. Luigi, buongiorno.
Luigi.
Salve, buongiorno. Buongiorno. Per la precisione, da San Vito Chietino, in provincia di Chieti.
Ottimo.
Volevo solo raccontare la mia piccola esperienza con la nuova chatbot DeepSeek di cui avete parlato prima.
Sì.
Io qualche giorno fa l'ho scaricata.
Sì.
Io sono un avvocato, svolgo la professione, per curiosità ho chiesto a DeepSeek informazioni sul mio conto,
sì,
inserendo il mio nome, data di nascita, residenza, per evitare omonimie, e in realtà la chat mi ha risposto che Luigi era un mafioso già condannato ripetutamente per alcune inchieste in Abruzzo.
Ma è stupendo, no, scusi, non è stupendo.
Infatti, poi mi sono divertito a pubblicare anche questa risposta su Facebook, scatenando naturalmente l'ironia di tutte le persone che mi conoscono. E naturalmente ho immediatamente poi
fatto
cancellato,
cosa?
Insomma.
No, ho capito, però uno che può fare, lei mica può protestare dicendo.
No, infatti, no. Nel mio post su Facebook chiedevo se c'era qualche collega esperto in contenziosi con la Cina, perché naturalmente era una cosa abbastanza surreale.
Auguri.
Infatti, ciò vuol dire che i cinesi non sono poi così molto avanti, ecco tutto qua.
Grazie Luigi. Andrei da Torino, a Torino, da Francesca. Buongiorno Francesca, eccoci.
Buongiorno.
Sì.
Buongiorno.
Prego.
Volevo chiedere al signor Manera che il suo pessimismo, la sua delusione per moltissime cose, ognuno ha diritto di esprimersi come meglio crede, soprattutto una persona che ha questo grande pubblico, ha delle responsabilità.
No, ma lo critichi, vada giù pesante, vada giù col bastone. Insomma,
non siamo in una rubrica televisiva, no.
No, prego.
Volevo soltanto dirgli che sono molto deluso dal fatto che lui dica che io non va a votare perché è deluso. La sua responsabilità verso i suoi fan.
Brava.
No. A me dispiace molto perché il voto è l'unica cosa che ci resta.
È diseducativo, lo dica. Sì, è diseducativo. Lui diseduca i nostri ascoltatori. No,
mi lasci rispondere.
Sono molto deluso.
Anch'io.
Anche io,
è un pessimo
esempio.
Ha
delle responsabilità molto grandi su quello che dice, e allora prendiamola pure allegramente su tutte le sue problematiche. Ecco.
Però su questo si vergogni, possiamo dirlo, si vergogni.
Guardi.
Lo dico io, si vergogni, lo dico io, hai capito? Francesca ti ha detto
adesso
che
adesso le rispondo, signora. Guardi, io da quando avevo 15 anni fino circa, diciamo, ai 45, Ho creduto molto alla politica, andavo ai comizi, ascoltavo tutti, ero un sostenitore convinto del Partito Radicale.
Poi la vecchiaia.
E quindi, no, non è la vecchiaia, adesso veramente io faccio fatica a trovare un partito nel quale, ma non potermi riconoscere, nel quale condividere prima di tutto il modo di muoversi, di fare, insomma... È difficile, io vorrei andare a votare, ma è sempre anche è difficile anche andare a votare turandosi il naso ogni volta. Non è che ogni volta puoi turarti il
l'ha
naso
convinto,
e dire voto in
Francesca, l'ha
voto
convinta.
In meno peggio.
L'ha
convinta. Io non sono un disfattista che non crede nella politica.
Sempre peggio, infatti, secondo me.
No, anche perché sicuramente è un ottimo dialogatore, per cui avrà sempre un argomento a suo favore, non a mio. Quello che io volevo comunque dire è che non può permettersi di fare questi discorsi visto l'importanza che ha su un certo pubblico. Questo volevo dire.
Ma sono d'accordo, guarda.
Come? Allora io devo dire che sono contento di andare a votare anche se non è vero.
Comunque,
io non
sono
contento,
per esempio,
io vorrei, ma lei non sa quanto desiderio avrei io di poter andare a votare col cuore aperto e convinto del voto che sto dando. Purtroppo non ci sono in questo momento storico partiti ai quali io do volentieri il voto e poi alla fine magari voto anche, ho votato turandomi il naso più volte, certo, è una cosa che faccio veramente malvolentieri,
pure incoerente,
certo, l'alternativa
pure bugiardo,
è ancora peggio,
pure bugiardo, dice che non va a votare. No, devo dire però a Francesca che lo stesso Enrico Mentana, che ha un grandissimo seguito di pubblico, non fa mistero di dire che da credo diversi anni, se non decenni, dice io non vado a votare. Lo dice. E poi fa le maratone Mentana sulla politica. Va bene, credo che non abbia cambiato idea su questo Mentana, credo che mantenga questa linea. Va bene, andrei al traffico.
Perché dovete perturarmi il naso per forza? Se mi turo il naso una volta sì, magari due volte no.
Però diciamo allora così. Sei bugiardo se dici che non vai a votare e poi ti turi il naso e voti.
No, dico magari una volta voto e la volta dopo non voto, e quando voto
peggio,
voto turandomi il naso.
Qua non quista. Vabbè.
Nessuno, 100 Milan.
Sono le 10:19 minuti. Adesso io l'ho capita così, ma poi fortunatamente c'è un ospite che potrà darmi tre in astronomia. Senti un po', Leonardo, c'è una spedizione della NASA che si chiama Osiris Rex, un'astronave che è andata su un asteroide, l'asteroide Bennu, ha prelevato del materiale di questo asteroide, l'ha riportato sulla Terra atterrando nello Utah nel 2023. Adesso la NASA ha studiato questo materiale, circa 200 kg prelevati da questo asteroide, e ha scoperto delle cose interessanti. Vorrei chiedere al nostro mitico Luca Perri se fino a qui è tutto abbastanza corretto. Buongiorno Luca. Buongiorno.
Fino a qui è corretto. Oh, buongiorno, intanto. Bene, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, mi porto il 6 a casa e me ne sto.
Esatto.
Me ne sto schiscio, come si dice a Milano. Bene, è che adesso la NASA dice: abbiamo studiato questo materiale di questo asteroide e abbiamo scoperto delle cose sensazionali. Si dice sempre così, però vorrei capire se sono sensazionali davvero.
Allora, diciamo che lo sono dal punto di vista scientifico, non so quanto lo siano dal punto di vista mediatico, nel senso che il rischio con queste cose è che poi passino delle aspettative altissime al pubblico, Mm-hmm. E quindi poi quando il pubblico dice quindi abbiamo trovato vita e gli si dice no, e quindi si è messi come prima abbastanza, e quindi poi la volta che in cui troverai davvero la vita ci sarà magari meno esposizione mediatica, perché la gente tipo al lupo non ci crede più. Però ciò detto, noi abbiamo trovato effettivamente su Bennu, su questo asteroide, quelli che sono gli amminoacidi e anche tutte le 5 basi azotate conosciute, che poi sono i componenti fondamentali del DNA e dell'RNA. Quindi diciamo che noi abbiamo trovato al di fuori della Terra, in maniera a quanto pare inequivocabile al momento, quelli che sono i blocchi fondamentali che possono dare origine alla vita per come la conosciamo noi. Noi, in questo momento, non sapevamo se fossero nati sulla Terra o fuori. Adesso abbiamo visto che ci sono anche fuori.
Che significa?
Ma da questo si potrebbe dedurre che la vita sulla Terra arriva dallo spazio?
Potrebbe essere. Allora, bisogna andarci molto coi piedi di piombo, nel senso che il fatto che fuori effettivamente ci siano i mattoncini fondamentali della vita, e quindi volendo condizioni che possano dare il là alla vita come la conosciamo noi, perché tra l'altro la scienza non ha una definizione univoca di vita al momento, perché l'unica che abbiamo mai conosciuto è quella sulla Terra, quindi chi ce lo dice che là fuori nello spazio la vita sia uguale a come la conosciamo noi? Adesso abbiamo trovato appunto gli ingredienti della ricetta, della nostra ricetta, anche fuori. Però che qualcuno l'abbia effettivamente cucinata ce ne passa, voglio dire, non dobbiamo lanciarci su finalmente abbiamo la prova, perché non l'abbiamo. La prova l'avremo quando troveremo effettivamente vita organica da qualche parte. Al momento non l'abbiamo trovata, abbiamo trovato i componenti fondamentali, cioè non ho trovato il muffin, ho trovato la farina, ho trovato le gocce di cioccolato, eccetera.
Il muffin si fa così come dire, con
il muffin si fa così, è vero, ma ci servono altre cose per avere il muffin, tra cui un pasticcere. Non è detto, non voglio dire che bisogna tirare in ballo per forza entità sovrannaturali, non è quello, perché nella scienza quella non rientra, ma banalmente potrebbero mancare al di fuori dello spazio le condizioni perché questi mattoncini si assemblino, l'energia giusta, la temperatura giusta, un solvente giusto, perché la vita per come la conosciamo noi probabilmente è nata nell'acqua, e quindi se ci sono i mattoncini ma non c'è acqua non è detto che si formi il tutto. Insomma, noi abbiamo trovato sicuramente quelle che sono delle strutture abbastanza complesse, insomma, i mattoncini della vita già pronti fuori, quindi evidentemente non si sono dovuti necessariamente evolvere da soli sulla Terra, c'erano anche fuori forse, però che si siano poi già assemblati fuori a prescindere dalla Terra, questo è un altro discorso, ecco.
Sì, chiedevo quello per dire se invece questi ingredienti possono essere arrivati dallo spazio sulla Terra e poi sulla Terra hanno trovato magari le condizioni giuste per sviluppare la vita. Questo può essere successo.
Assolutamente sì, questa è un'ipotesi che tra l'altro è stata proposta diversi anni fa e viene discussa tuttora, e l'altra ipotesi è invece proprio le prime vite sono arrivate più semplici, sono arrivate già da fuori. C'è anche quest'altra proposta che è un passo ulteriore in più. Diciamo che al momento possiamo dire che questo porta un po' più nella direzione di questi mattoncini in giro ci sono, sulla Terra hanno avuto le condizioni ottimali per poi assemblarsi.
Sì. Vabbè, c'è un'altra questione che riguarda un altro asteroide. Guarda che ne avevamo parlato, sì. Ce l'aveva detto anche, non in onda, quando è venuta a trovarci Amalia Ercoli Finzi, ma poi in una straordinaria conversazione al caffè, finita la trasmissione, e ci ha parlato di un rischio, una probabilità di rischio che credo adesso sia attorno all'1%, forse di più, non lo so, ce lo dirai tu, che un asteroide sia in orbita con una traiettoria che potrebbe confliggere con la nostra esistenza tra tot anni.
Sì, allora, non con la nostra esistenza, con l'esistenza di qualcuno, mettiamola sì, così, nel senso che questo asteroide, che è 2024 YR4, che è un nome che in realtà, a parte la sigla, ci fa capire che l'abbiamo appena scoperto, perché in realtà l'abbiamo scoperto il 27 dicembre del 2024, quindi proprio pochissimo tempo fa, un mese fa. E quando l'abbiamo scoperto, abbiamo iniziato a monitorarlo, perché comunque un asteroide di 40-100 metri di diametro, anche qui non abbiamo i dati precisi, lì quando l'abbiamo scoperto era già passato nel suo punto più vicino alla Terra in quella sua orbita, quindi noi stiamo ricostruendo a posteriori, ma lo stiamo tracciando per fare appunto i conti della sua orbita, e di giorno in giorno diciamo andiamo a aggiornare quella che è la probabilità di un eventuale impatto con la Terra. Questo asteroide passa dalle nostre parti ogni 4 anni, quindi è passato a dicembre del 24, passerà di nuovo a dicembre del 28, ripasserà a dicembre del 2032 e il 22 di dicembre del 2032 c'è l'1,3% di probabilità al momento, quindi una probabilità su 78 che finisca sulla Terra. Ora, questa cosa lo ha reso per ora il secondo asteroide potenzialmente più pericoloso nel giro degli ultimi 20 anni.
Se finisce sulla Terra, cosa?
Ecco, questa è la questione. Allora, se finisce sulla Terra, diciamo che può o sgretolarsi in atmosfera, perché magari ha delle fratture interne e quindi il surriscaldamento in atmosfera potrebbe frantumarlo, cosa che tutti speriamo nel caso. Altrimenti bisogna capire dove finisce, perché la Terra per 2/3 è mare e ok, lì farebbe meno danni a meno che non sia vicino alle coste, se no fa uno tsunami e non abbiamo risolto diciamo il problema. Poi per 2/3 dei territori emersi questi sono disabitati, quindi nel caso spererei finisca lì, ma diciamo che la probabilità è 1 su 9 che finisca in un posto abitato. E in un posto abitato può distruggere anche un pezzo di una grande città se arriva fino in fondo senza sgretolarsi, una roba da 100 metri. Questo è fra i 40 e i 100, quindi non abbiamo una misurazione precisa, probabilmente l'avremo solo nel 28 una misurazione precisa. E però quello che possiamo dirci prima di cedere diciamo al panico è che di solito storicamente gli asteroidi di questo tipo diminuiscono nel corso del tempo, man mano prendiamo meglio i dati, la loro probabilità di impatto. Quindi al momento l'abbiamo appena scoperto, è più alta, 1,3%, ma la nostra speranza, cioè quello più pericoloso ancora...
Sì.
Quello più pericoloso ancora era il 3%, adesso come probabilità di impatto è 1 su 1 miliardo. Quindi voglio dire,
è andata,
non andrei nel panico.
Infatti. Allora, intanto ti ringraziamo molto Luca Perri, grazie per essere stato qui.
Grazie a voi.
Leonardo, prima di andare alla borsa devo dire una cosa, il nostro amico trumpista, farabutto, ha interrogato DeepSeek. Conosci Alessandro Milan? Risposta di no. Non ho informazioni specifiche su una persona di nome Alessandro Milan. Potresti fornire ulteriori dettagli? E senti l'ulteriore dettaglio. È un conduttore radiofonico, giornalista, appartenente al Partito Comunista. Gli ha scritto il trumpista.
E qui ha trovato risposta.
Grazie per le informazioni, ha risposto di psiche. Alessandro Milan sembra essere una figura interessante nel panorama giornalistico e radiofonico, con un orientamento politico legato al Partito Comunista. Cioè ti dice le cose che gli dici tu, ma grazie a sto secchio. E poi voglio dire, il Partito Comunista, tua sorella trumpista.
Ma tu stesso hai dichiarato di essere comunista.
Ma non è vero.
Più volte.
Mai
l'altro giorno tu sono di sinistra,
mai,
estrema.
Mai,
quindi, sì.
Ma mai votato il Partito Comunista.
Ma scusa, tu non curavi una rubrica che si chiamava l'extra parlamentare?
Cosa stai dicendo? C'è la borsa, dice Rosanna Magnano a fare la borsa.
Il simbolo era un pugno chiuso, l'extra parlamentare. E sul pugno c'era scritto Alessandro Milan.
Io
questa era la tua rubrica.
Un giorno ti arriverà la lettera.
No, Deborah Rosciani sta più dall'altra parte.
C'è Rosanna Magnano, ho detto già a fare la borsa. Vedi che sei anche distratto. Rosanna, vai tu.
Nessuno. 100 Milan.
The children go. l'intelligenza artificiale o no, qua stiamo impazzendo tutti.
Manera, e questo è l'asteroide che su tutti i social dicono che ci meritiamo? Sta arrivando. Preparati, Manera, sta arrivando.
Magari finisce un asteroide sulla Terra, così pulisce tutto schifo che ha accumulato in 2000 anni.
Vabbè, gente che invoca l'asteroide, gente che invoca l'asteroide. No, dai, anche perché poi se ti arriva sul tetto di casa, beh, tu col tetto almeno risolveresti una volta
per tutte. Beh, sai che adesso il 10 di febbraio c'è il grande appuntamento.
Cioè? Tra
c'è l'assemblea condominiale in cui bisognerà deliberare.
E tu ti presenti con l'avvocato?
Certo, è per forza.
Ma poi dopo, cioè dal giorno dopo inizieranno i dispetti. Iniziano,
che devo fare?
Topo morto davanti allo zerbino di casa. Ma che rapporti hai con i condomini? Cioè, quando li incroci per le scale?
Buoni nel complesso, tranne quelli che non vogliono rifare il tetto. Con loro ormai siamo già i ferri corti.
Perché? Il 10 febbraio potresti fare, no, perché è di sera, immagino.
Se è
no,
di sera, cioè
devi fare una
torno.
Grande diretta.
Allora io il 9 sera lavoro a Montelupone. Che
dove?
A Montelupone, cos'hai da ridere di Montelupone?
No, mi fa ridere un po'. Se
è in centro Italia.
Dove rimane? Nelle Marche? Ah, ecco, Paolo Corleoni sa tutto.
È uno dei borghi più belli d'Italia. Cioè, sai che in tante città, in tanti borghi c'è scritto borgo, hanno il mattoncino. Uno dei borghi più belli d'Italia. Ce ne sono mille, tra l'altro, così in Italia. Vabbè, io lavoro a Montelupone il 9 sera. E il 10... torno e vado all'assemblea che deciderà della mia vita.
Stupendo, tra l'altro, perché guarda le assemblee condominiali, il 10 perché l'11 inizia Sanremo. No, tutti proprio, no? Il 10, ah, lunedì non c'è.
No, questo se non lo so. Se comunque io mi presenterò con l'avvocato, visto che già con alcuni condomini sono appunto ai ferri corti. Cercherò di capire come.
Molto bene.
Voglio fare un momento di promozione per un mio amico, posso?
Prego.
Il 2, questa domenica, 2 febbraio, al PAC di Pesaro c'è il mio amico Mario Mariani che farà un concerto anomalo col suo pianoforte, che è l'anteprima di un tour che poi prenderà corpo e vita più avanti. Al PAC di Pesaro alle 18.
Quando?
Mario Mariani, quando? Al PAC.
No, quando ho detto?
Il 2 febbraio, domenica.
2 febbraio, va bene, dovevi ripeterlo. Molto bene. Allora,
regia di Giampiero Solari, scritto da Mario Mariani, lui e il suo pianoforte al PAC, di Pesaro.
Il 2 febbraio.
Il 2 febbraio.
Senti, allora, prima degli ascoltatori, non so se vi ricordate, quando di recente siamo occupati dei parenti delle vittime degli eccidi nazifascisti, nello specifico vicino a Cortona. Ora questi parenti, c'è un avvocato che è stato nostro ospite, ha portato avanti una causa e hanno ottenuto 3,7 milioni di euro di risarcimenti. Risarcimenti che arriveranno tra circa 2 anni. Ma oggi il Quotidiano Nazionale scrive: ai discendenti verranno pagati 3,7 milioni di euro tra 2 anni. Nel frattempo lo Stato ha chiesto già ora 100.000 euro di tasse. Così. Cioè, arriveranno 3,7 milioni.
Ci portiamo avanti, questo è l'unico modo corretto di comportarsi. Portarsi avanti sulle tasse che ancora dovete pagare. D'altra parte noi dobbiamo pure passare il tempo, dobbiamo trovare un modo per divertirci e chiedervi l'anticipo sulle tasse, come peraltro c'è l'anticipo IVA, l'anticipo IRPEF, l'anticipo su tutte le tasse. Noi cominciamo anche a chiedere per quella, per non essere accusati di essere in ritardo, ma sempre sul pezzo. Prima che voi possiate dire: ah, noi siamo già lì con la nostra cartella esattoriale, con la nostra richiesta di tasse, con il nostro F24.
No, mi sa che il ragionier Crosta non è un personaggio, è la realtà. L'agenzia delle entrate chiede subito i soldi per registrare gli atti. Ma come, mi arrivano tra 2 anni i soldi? E vabbè, dateci 100.000 euro intanto. Vabbè. C'è Leonardo da Ravenna. Leonardo, oh, eccoci, prego.
Ciao.
Sì, Ciao, ciao Leonardo.
Volevo, sì, niente, se potevo dare un consiglio a Manera, di
una critica è meglio, meglio di un consiglio.
No, non mi permetterei mai di andare comunque a votare, sempre, perché comunque è importante. Poi, se non ti vuoi tirare il naso, o puoi fare scheda bianca o la puoi annullare in maniera educata senza fare disegni osceni. E comunque tieni fede, comunque, insomma, anche perché una volta, se non andavi a votare per tre volte, poi ti cavavano il diritto di voto. Dopo questo l'hanno tolto, se non mi sbaglio, sì, però sì, secondo me era giusto.
Bravo, bravo, quante critiche per questa cosa ci sono. No, i padri costituenti sono morti per la libertà, per darci il diritto di voto, tutte le donne che non potevano votare e adesso possono votare, cioè dopo la seconda guerra mondiale. E tu, Leonardo, tu,
no, poi, visto che poi adesso
tu non darà bene,
votare meno della metà delle, meno della metà delle persone, allora, non dire di non andare a votare.
Se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliare, ma se ricordo bene, ho votato alle penultime elezioni.
Senti, adesso inventa.
E non ho votato alle ultime.
Diseduca.
Secondo me è andata così.
Diseduca. Vedi? Diseducativo.
Se non ti vuoi turare il naso, hai due possibilità. Comunque, o scheda bianca. Poi pensaci, insomma, un consiglio da Leonardo.
Bravo, bravo, Leonardo da Ravenna. Sentiamo Ettore da Como. Sentiamo
buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Il mio intervento è a pro Manera, ovviamente.
No, mettiamo giù. Grazie, arrivederci, sì. Ettore. Scherzo.
No, perché stavo scendendo dalla macchina, avevo Radio 24 acceso, sentivo forse una signora che diceva che Manera non poteva esprimersi in certi modi.
È vero,
visto,
è vero. Sul,
allora,
voto,
dico, no,
sul voto.
Questa è una censura, voglio dire. Manera può fare ciò che vuole. È adulto, vaccinato, è intelligente.
Però lo dica, però è diseducativo.
Quello che si può dire o quello che non si può dire. Non è educativo. Educativo è giustificare le proprie espressioni, i propri pensieri, ma censurare a priori i pensieri dei altri è totalmente diseducativo. Manera, continua a fare ciò che fai. Il tuo punto di vista è importante per tutti noi.
Porca miseria, Manera, hai dei
seguaci. Finalmente sei il migliore.
Sei il migliore, Togliatti. Il migliore.
Registrate
il
questa migliore affermazione, che ogni tanto la mandiamo. Grazie.
Ettore, grazie, mamma mia.
Non la buttiamo sulla realtà.
Non ho capito.
No, non buttiamola sempre in politica, destra, sinistra. Buttiamola sulla realtà dei fatti.
Ma tu vai a votare, sì, Ettore, così, giusto?
Per... Certo che vado a votare, certo che vado a votare. E ogni volta seguo i programmi che più mi aggradano. Non sono fossilizzato in una posizione.
E su questo però, se non sei in disaccordo con Manera,
no,
dice,
ma
non vado più a votare.
Io penso così, io ormai non voto
non
più.
No, non è vero, Manera sceglie di non andare a votare. Fa bene, perché probabilmente non ritiene che il suo tempo o le sue idee possano coincidere o abbiano una risposta nelle proposte politiche. Punto. Tutto qua.
Manera, cioè, hai trovato il tuo avvocato difensore, sembra l'avvocato Merlo di Leonardo Manera.
Però più efficace dell'avvocato Merlo.
Sì, beh, ovvio, ci vuole poco. Insomma, l'avvocato Merlo, dai. Diciamo, avrà vinto una causa negli ultimi 15 anni l'avvocato Merlo. Boh, non lo so. In tutto questo, bene, noi...
Ma scusa, però io capisco tutto, sono d'accordo con quelli che dicono, ma anch'io, io stesso, no? Più volte sono andato a votare turandomi il naso. Ma non vi infastidisce un po' il fatto che le persone che vanno poco a votare se ne parla un giorno dopo le elezioni e poi basta, chi se ne frega, ricomincia con la solita solfa nello stesso modo. Insomma, quello un po' infastidisce, secondo me, perché poi ci sarà un motivo se le persone vanno sempre meno a votare, se le percentuali sono sempre più basse di elezione in elezione.
Bravo, bravo. Continua nella tua diseducazione del prossimo.
Comunque la penultima volta ho votato turandomi il naso.
Ma è il partito proprio? Turandomi il naso.
Potrebbe essere un partito.
Va bene. Andiamo al traffico.
PDT, partito dei turanaso.
Niente, adesso gli ho dato un'idea, adesso ride, vabbè. Vabbè, andiamo al traffico, va.
Nessuno, 100 Milan.
Manera, sei il migliore.
Come over to the window, my little darling.
I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy.
In questo weekend non andate a Roccaraso, potremmo avere degli altri spunti che ci suggerisce il nostro Francesco Vagone.
Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Francesco Vagone Tour International, l'agenzia Fiaggi per i viaggiatori che non si accontentano never delle solite mete. Io sono Francesco, detto Chico Vagone. Un imprenditore che è sempre mio.
Francesco Chicco. Vabbè, Chicco, anche mio cugino si chiama
Mille
Francesco
sorprese.
Chicco.
Infatti, caro Minan, ho aperto un'agenzia di spettacolo che si occupa di eventi, appunto, spettacolo, la Creci Movida by Vagone. E allora oggi voglio dire a tutti gli organizzatori, gli enti, i comuni, sei una proloco stufa della solita sagra del raviolo con la banda di liscio? Vuoi riempire la piazza del tuo paese con uno show che lascerà tutti a bocca aperta? Basta con il solito entertainment. Contattaci sui nostri social e mettici tanti leaks. Nella mia scuderia di talenti ho già ruolato un grande numero di personaggi straordinari che intrattengono grandi e piccoli. Per esempio abbiamo Anselmo. Chi è Anselmo?
Chi è?
L'uomo che al bar si fa correggere ogni bibita con la sambuca. Non solo caffè con la sambuca, ma anche tè, caffè latte,
anche chiotto. Anche la sambuca.
Tisane con la sambuca. Sambuca corretto sambuca. Bravo Anselmo. È l'uomo che vive in simbiosi con la sambuca. Oppure nella nostra scuderia abbiamo...
Chi c'è?
Franca. Chi è Franca?
Chi è Franca? Fa già ridere. Franca è un personaggio un po' così. È un personaggio.
La donna che nella vita riesce a parlare solo del suo aluce valgo. Franca è la donna che in pochi secondi riesce a far virare ogni conversazione sul suo aluce valgo. Con lei potete iniziare una conversazione di politica internazionale, arte o gossip. Ma Franca in un attimo porta la conversazione sul suo aluce valgo. Brava Franca! Oppure Pepino, il
prego.
Più grande raccontatore di barzellette che non fanno ridere. Pepino ha un grande repertorio di barzellette che non fanno ridere. Appena ne comincia una al bar tutti si allontanano. Ma lui, Pepino, riesce a trattenere uno sfortunato avventore per un braccio fino alla fine della barzelletta che non fa ridere. Fino a quando poi arriva Franca e smorza la tensione portando
parlando
la conversazione sul suo aluce valgo. Brava Franca. E allora il calendario di spettacoli è già ricchissimo e proprio oggi ho portato qui con me in anteprima il più grande clown del mondo, il clown Neronello.
Ma come?
Neronello che oggi ci racconterà una delle sue favole. Prego, vieni. Neronello, eccolo.
Che belli questi personaggi che ogni tanto si incrociano anche.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio 24, sono il clown Neronello, l'amico dei bambini. Iup. E quindi ringrazio Francesco Vagone per l'ospitalità e racconto a tutti voi una delle mie favole, le favole del clown Neronello, l'amico dei bambini. Allora, c'era una volta in un regno lontano una principessa. Da molto tempo era alla ricerca dell'uomo giusto, ma ormai, alla soglia degli 80 anni, aveva quasi perso la speranza. Un giorno la principessa si perse nel labirinto del giardino del palazzo e iniziò a urlare:
aiuto! Non trovo più l'uscita, comincio a soffrire di labirintite.
Da lontano una voce rispose: ma principessa, la labirintite è un'altra cosa.
Fa niente, vieni a prendermi lo stesso, chiunque tu sia,
ordinò l'anziana principessa. E così, dopo pochi minuti, Ortodonzio riuscì a mettere in salvo l'anziana principessa. I due si sedettero su una panchina e cominciarono a conversare. Poi passeggiarono. Il giorno dopo e il giorno dopo ancora, e ogni ora che passavano insieme si innamoravano un po' di più, fino a diventare inseparabili. Ortodonzio condusse anche la principessa anche nel suo regno. E lei vide che tutti i sudditi amavano il loro arciduca, Ortodonzio, lo salutavano con grande giubilo, urlando che era un uomo meraviglioso. Finché una romantica notte di luna sotto le stelle, la principessa guardò negli occhi Ortodonzio e gli disse:
«Io ti amo, Ortodonzio, è la cosa che più desidero al mondo».
È da ricovero comunque. Prego, prego, no, la favola, attenzione.
«Ti amo, Ortodonzio, è la cosa che più desidero al mondo, è diventare tua moglie».
Lui, commosso, si mise in ginocchio e le fece la proposta ufficiale, a cui lei disse subito sì. Decisero di unire i loro regni per creare un luogo dove tutti potessero vivere in pace e armonia. E tutto andò benissimo per qualche mese, quando un ufficiale giudiziario bussò al portone di palazzo.
«Lui è un uomo perfetto!»
urlò la principessa alle guardie che si portavano via Ortodonzio. «Non proprio», disse lui. «Ci sarebbe qualche piccolo dettaglio che non ti ho detto». E fu così che la principessa scoprì che suo marito aveva creato documenti falsi, inclusi certificati di nascita, titoli nobiliari e atti di proprietà per fingersi nobile, e venne così portato via dalle guardie. Quindi, qual è la morale della favola?
Nessuna.
Se amate con generosità e condividete tutto ciò che avete con il vostro amato, morirete da soli mentre l'altro è in galera. Se invece truffate una principessa per farvi sposare, le rubate i soldi, ne usate un po' per corrompere le guardie che fingono di arrestarvi e un po' per rifarvi la vita, vivrete per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola. Allora arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. Ci vediamo a Beronzi Superiore. Yup.
Nei viaggi organizzati da
Francesco Fagone.
Vabbè, insomma, è così, così. E quindi ha ingaggiato il clown Neronello. Molto bene, molto bene.
Allora, io ricordo che invece domani sera sono a Castelfranco Veneto.
Sempre che non ti ammali passando da qualche malato. Se tu stavi qui a Radio 24 in una bolla, per esempio, non ti veniva niente. Non ti veniva. Ma gli amici di Zola Predosa, fammi capire, come l'hanno presa l'annullamento della tua serata?
No, a Zola Predosa sono andato.
No, scusami, a Colonia Veneta. Ma adesso non è che devo ricordare.
Allora, quella
se
data
ci fosse
verrà
un sito che funziona di Leonardo Manera.
Ne approfitto per dire che quella data di Colonia Veneta verrà recuperata in data 5 aprile.
Ah, sì, ma perché lo dici come se fossi il clown?
Il 5 aprile tornerò, anzi andrò a Colonia Veneta.
Molto bene. Ma sei andato fisicamente? Hai annullato tutto?
Allora, ero a Zola Predosa. Da Zola Predosa dovevo andare a Colonia Veneta insieme alla persona, il tecnico fonico amico che mi accompagna. Dovevamo trovarci a Verona. Quindi io sono andato a Verona, lui... Maurizio mi ha raggiunto a Verona e poi mi ha accompagnato lui a casa, perché non ce la facevo neanche a guidare. Mitico. Avevo dei crampi forti allo stomaco.
E vabbè, una piccola storia triste. Ma adesso recupereremo tutti, anche a Colonia Veneta. Molto bene, allora noi ti attendiamo. C'è gente che chiede se c'è il biglietto per la serata dell'assemblea condominiale. Possono partecipare anche dei nostri ascoltatori a supporto di Leonardo Manera?
Chiederò all'amministratore.
Delle truppe cammellate, così che intervengono. Bravo! Con l'avvocato. Ricordiamo che gli piove in casa dal tetto da anni. Leonardo Paio Manera d'anni, non riesce a convincere i condomini a risolvere la questione. Quindi si presenterà il 10 febbraio munito di avvocato munito per terrorizzare tutti i condomini, che dal giorno dopo gli metteranno sacchi della spazzatura davanti allo zerbino, topi morti, gli faranno gli sgambetti quando passa.
Non escludo che succeda davvero, tra l'altro.
Sì, finirà malissimo. Però tu ci racconterai tutto qui in diretta, una grande pagina, un grande feuilleton del condominio di Leonardo Manera. Ci fermiamo, ci troviamo lunedì alle 9. Ciao a tutti.
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!